nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo oggi il nostro cammino nel libro dell'Apocalisse di Giovanni. Chiediamo, come sempre, all'inizio di un libro nuovo, la luce e la grazia, la luce per comprendere e la grazia per vivere. Ecco, aggiungerei che questo impegno nostro quotidiano è anche il nostro principale contributo al mondo intero. Non è certo l'unico contributo che dobbiamo dare, ma è certamente il principale. Perciò dobbiamo vedere il nostro sforzo, il nostro desiderio di comprendere parola di Dio come servizio che noi facciamo anche agli altri, al mondo.
Inizio del libro dell'Apocalisse, versetti 1-5a. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Parola di Dio.
Ecco, come introdurre sinteticamente il nostro libro dell'Apocalisse? Direi che lungo la storia dell'interpretazione della Chiesa ci sono state varie proposte che hanno dominato la lettura dell'Apocalisse e hanno indotto a utilizzare l'Apocalisse per applicarla anzitutto alla storia della Chiesa. Così nell'Apocalisse ci sarebbe previsto quello che sarebbe successo lungo la storia della Chiesa. Questo naturalmente, a seconda di chi ha utilizzato l'Apocalisse, ha consentito di utilizzare l'Apocalisse anche contro gli eretici, contro il Papa, se era la Riforma protestante e così via. Cioè nell'Apocalisse ci sarebbe, ecco, il futuro della storia, scartata, messa da parte questa lettura. E poi sempre molto prevalsa un'altra lettura che vede nell'Apocalisse non la previsione della storia, dei fatti della storia, ma la previsione, la profezia di quello che succederà alla fine, gli ultimi eventi, quello che viene chiamato una interpretazione escatologica, cioè le descrizioni che troviamo in questo libro sono gli eventi che succederanno alla fine. con i vari cataclismi o le varie pagine, ecco, positive o negative che noi troviamo, si riferirebbero agli eventi finali. E molto invece è da raccomandare un'intelligenza dell'Apocalisse che non riguarda il futuro ma riguarda il passato, che è il presente passato, quando per presente si intende il presente di Giovanni il Veggente, cioè il presente di Gesù essenzialmente, e il passato. Ecco, questa mi pare la lettura che dovremo cercare di verificare. E quindi l'Apocalisse è centrata essenzialmente sul mistero di Gesù e sull'intelligenza di questo mistero attraverso le scritture, cioè attraverso il passato, attraverso la storia di Israele consegnata nelle scritture. Ecco, poi rimangono naturalmente alcune questioni centrali ancora discusse. Chi sia Babilonia è discusso, ecco, e così via, ma questo adesso lasciamo stare, era solo per introdurre, anche come incoraggiamento, e cioè se noi cerchiamo di vedere il mistero pasquale di Gesù, che sicuramente è al centro dell'Apocalisse, perché l'Apocalisse si occupa di questo, delle conseguenze, del significato della morte e risurrezione di Gesù, e di tutto ciò che lo fa capire, cioè il passato, cioè le scritture. Se noi quindi andiamo alle scritture, siamo abbastanza tranquilli di fare una lettura buona, una lettura importante, che oltretutto è il metodo per noi più semplice, quello di andare a vedere nei testi dell'Antico Testamento, soprattutto, poi si vedrà, soprattutto anche nella legge, abbiamo molti testi importanti, una sezione molto importante è sicuramente Daniele, il libro dei Maccabei, soprattutto il secondo libro dei Maccabei, dei Martiri, e Daniele in generale, e un altro testo importantissimo è sicuramente il profeta Ezechiele, questo comunque lo vedremo sempre di più. Ecco, detto questo, possiamo cercare di dire qualche cosa su questi primi versetti. Siamo, parecchi di voi forse hanno anche questo commento che mi sembra buono, quello del doglio che ho consigliato. Lì si trova anche uno schema molto breve di come è fatta l'Apocalisse a pagina 17, però anche in altre Bibbie trovate. Noi siamo nella sezione, nei primi 8 versetti, ecco, una parte di questi primi 8 versetti che sono un'introduzione liturgica, e mi pare molto giusto dire questo, e avremo difatti una conclusione alla fine, potremo controllare, al capitolo 22, dal versetto 6 in avanti fino alla fine, c'è una conclusione liturgica anche là, vieni Signore Gesù, eccetera. E anche qui abbiamo un tratto liturgico, benedetto colui che legge, beato colui che legge, coloro che ascoltano. Non vuol dire che siamo beati noi che stiamo leggendo il libro, anche questo se vogliamo, che colui che legge è colui che legge nell'assemblea e coloro che ascoltano nell'assemblea. C'è una benedizione liturgica all'inizio, perché il libro dell'Apocalisse è da leggere pubblicamente, da ascoltare. Ecco, lascio a voi la parola su questi primi versetti.
Mi sembra che l'Apocalisse possa essere introdotta da un versetto del Vangelo di Giovanni, quando parla dello Spirito, lo Spirito della verità, quando verrà vi guiderà a tutta la verità e vi annuncerà le cose future. Quindi fa parte della rivelazione che con lo Spirito si completa. E a me colpiva in questo brano il versetto 3, qui dice il tempo infatti è vicino, il Kairos, e mi veniva da accostarlo al capitolo 10:6, e non ci sarà più tempo, e qui invece è il Kronos, e non, forse non si può intendere il tempo in senso assoluto, nel senso che non ci sarà più il tempo, però mi piaceva l'idea del fatto che il Kairos in un certo senso arriva a sostituire il Kronos in questi ultimi giorni in cui si compirà il mistero di Dio. E questa cosa non ci lascia spettatori, perché il Kairos è già iniziato nel momento in cui è morto Gesù.
In questo brano, capitolo 5, Gesù è descritto come il testimone fedele. E nel Nuovo Testamento il tema della testimonianza è in stretto legame con il carattere profetico del messaggio che il profeta è tenuto ad annunciare. Quindi il testimone è colui che ha udito la parola di Dio e che può anche aver goduto la visione delle realtà celesti e del disegno di Dio che egli è tenuto a comunicare. Il testimone deve trasmettere ciò che ha visto e inteso per darne la descrizione non secondo i suoi pensieri, secondo le sue idee, ma deve trasmettere ciò che ha visto per suscitare la comprensione di ciò che viene annunciato, con l'unica finalità che gli ascoltatori si aprano alla fede. Nel genere apocalittico la visione è il quadro abituale attraverso il quale viene comunicato il messaggio. Ed è credenza abituale che il profeta possa intravedere in anticipo e scrutare lo svolgersi degli avvenimenti storici con l'approssimarsi degli ultimi tempi. Nell'Apocalisse Giovannea, inoltre, le visioni hanno per oggetto principale l'inaugurazione del trionfo di Cristo e serve a presentare i diversi aspetti della situazione in cui verrà a trovarsi la Chiesa.
Mi ha colpito, secondo una lettura che credo che sia quella seguita da quasi tutti, perché ho confrontato diverse traduzioni, io ho la vecchia CEI che non era così chiara, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere. Cioè la rivelazione Dio Padre la dà a Gesù. La dà a Gesù per rendere noto ai suoi servi le cose che poi verranno dette, e poi c'è l'angelo e poi c'è Giovanni che la trasmette alle chiese. Però mi ha colpito soprattutto che Gesù la riceve. Questo è in sintonia con tanti passi del Vangelo di Giovanni che abbiamo letto e commentato da poco. Cioè Gesù è colui che dice ciò che ha visto, l'unico che ha visto. Che dice ciò che ha visto nel cielo. E poi parla spesso Gesù, io do una testimonianza superiore a quella di Giovanni, e anche le lettere di Giovanni parlano di Gesù come quello che ha la testimonianza. E poi c'è questo titolo che gli è dato al versetto 5, da Gesù Cristo. Io ho la traduzione che dice il testimone fedele, il primogenito dei morti, mentre il Nestle mette una punteggiatura diversa, molto pregnante, che mi è piaciuta. Da Gesù Cristo, il testimone, il fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, come se si può anche fedele è un aggettivo di testimone, invece, perché si può leggere anche così di per sé in greco, ma mi piaceva dire, leggerlo anche il testimone, il fedele, cioè quello che è fedele a Dio, alla sua volontà, che l'ha compiuta tutta, che ha compiuto il disegno di Dio. E poi mi colpiva anche il titolo che è dato a Dio, che noi in realtà lo diamo a Gesù Cristo, colui che è, che era e che viene, mentre qui è detto di Dio. È Dio colui anche che viene, anche colui che viene è uno dei titoli di Gesù, del Messia, il Messia è colui che viene, ma è Dio che viene in realtà, viene casomai nel Messia, ma è Dio che viene, che no, viene a noi.
Anche lui viene.
Colui che viene, ecco, casomai il Messia è colui che viene nel nome del Signore, ma qui è proprio Dio che viene, questo è molto bello.
Mi colpisce che anche di noi sono dette cose meravigliose, siamo beati perché leggiamo, ascoltiamo, perché riceviamo grazia e pace, perché siamo amati e liberati. E tutto questo appunto all'inizio della lettura dell'ascolto di un libro. Mi sembra un grande regalo, come per poter entrare appunto, se ci entriamo con questa consapevolezza.
Nella seconda parte, diciamo, della pericope di oggi, Giovanni alle sette chiese, e poi c'è questo come da parte di chi, è come dire, mi pare, nel nome del Padre, da parte del Padre, cioè colui che è, che era, che viene, e poi i sette spiriti. Io ho pensato che sia una estensione dello Spirito Santo, però non sono sicuro, ma mi pare, perché c'è un inizio trinitario e da parte del Figlio, per cui è una introduzione proprio come se fosse una liturgia, come diciamo noi all'inizio della Messa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, qua forse nel nome del Padre, poi dei sette spiriti e del Figlio di Gesù Cristo. Ecco, volevo solo dare questa mia impressione, che è sempre molto dentro a questo spirito liturgico che tutto il libro ha.
Io volevo sottolineare solo al versetto 5, quando si dice il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra, subito si viene detta questa sovranità, ed è molto importante ed è molto consolante anche ricordarci questa cosa, e verrà ricordata più volte la sua capacità di vincere, ecco, e lui vincerà, ed è un pensiero che ci accompagnerà credo per tutto il libro. E già dall'inizio ci dà questo pensiero di vittoria.
Sì, credo che Sandra abbia ragione, può stupire un po', ma è il vincitore, come vedremo, e il centro di tutto il messaggio, io credo, è la vittoria. Ha vinto il leone di Giuda, poi si vede un agnello, come vedremo, il capitolo quinto, che è centrale per comprendere tutto il libro. E mediante la sua morte ha vinto, il grande martire, il grande testimone che è Gesù, e perciò ha vinto, ed è il re di tutti, quindi può essere che già fin dall'inizio, anche se non è qui esplicito, ma poi andando avanti lo si vede, che questo sia già un messaggio molto consolante. Nonostante i re della terra, cioè nonostante che sono normalmente presentati in questi testi in modo del tutto negativo, anzi come una presenza nella storia, secondo l'Apocalisse almeno, di uno che sta dietro che è il drago nell'Apocalisse, che è il Satana, il serpente antico, cioè come delle manifestazioni, ecco, di questa oppressione, eccetera, dire che Gesù è il principe dei re, il capo dei re della terra. Sicuramente, allora c'è rivelazione di Gesù Cristo, questo rimane equivoco, rimane volutamente forse a questi due significati. Anzitutto, come diceva Sara prima, c'è un percorso qui nell'Apocalisse. C'è Dio, che Dio gli ha dato, c'è Dio che dà a Gesù questa rivelazione. E Gesù la dà al suo angelo. Si tratterà di capire anche la funzione di questa mediazione angelica. Perché in certi punti nell'Apocalisse Gesù parla invece direttamente, ma in altri, in molti altri punti, invece è attraverso l'angelo. Comunque Dio, Gesù, la dà a Gesù e Gesù la dà a Giovanni attraverso l'angelo. E che questo sia la rivelazione per cui è la rivelazione che viene da Cristo. E lo potremo, io credo che si possa verificare andando anzitutto al capitolo quinto, primi versetti, perché lì quando il veggente sarà chiamato nei cieli, potrà vedere quello che c'è nei cieli, vedrà che Dio ha in mano un rotolo, un libro, cioè un rotolo. Al capitolo quinto vede questo, al capitolo quarto vede, c'è la visione di Dio, ma al capitolo quinto questo vede che Dio ha in mano questo rotolo, e questo rotolo, se andiamo poi al capitolo decimo, viene dato a Gesù e Gesù lo dà all'angelo e l'angelo lo dà a Giovanni. Quindi è possibile che qui ci sia proprio questa trafila. Altri vogliono intendere che Gesù Cristo qui è l'oggetto della rivelazione, cioè il contenuto, e anche questo non è sicuramente sbagliato. Il contenuto principale della rivelazione non è gli eventi futuri, ma è il mistero di Gesù Cristo. E perciò su questo inviterei a tenere conto, naturalmente tutte queste cose sono da riflettere, sono discutibili, si capisce, noi non dobbiamo in questo pretendere di avere l'ultima parola, ecco, noi dobbiamo scrutare le scritture. Però c'è una nota qui nel commento di Doglio, che è quello che ho consigliato, c'è una nota, ciò che deve accadere, e mi sembra molto significativa, dove dice che questa espressione, ciò che deve accadere, o ciò che deve accadere in fretta, entachi, è un'espressione tecnica dei libri apocalittici, e rinvia anche a Daniele, e non vuol dire necessariamente il futuro, lo sottolinea, lo spiega, ma significa presentare quello che dirà, cioè la storia come guidata da Dio, siccome viene rivelato quello che Dio sa, e che, perché per sottolineare che è Dio che guida le cose, non avvengono casualmente o non sono in mano ad altri poteri, ma sono in mano a Dio. E questo lo si dimostra per il fatto che Dio sa già tutto quello che deve essere, va avvenire, ma non è necessariamente una formula che indica il futuro. Questo mi sembra comunque da tenere conto. E poi c'è l'espressione del versetto 2, anche questo dovremo riflettere su questo. Giovanni testimoniò, dice così esattamente, la parola di Dio, e la testimonianza di Gesù Cristo, cioè quanto vide. Testimoniò la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Qui ci si può chiedere il significato di questa formula, perché parola di Dio potrebbe voler dire la scrittura, la Torah, e la testimonianza di Gesù Cristo potrebbe voler dire i profeti, che hanno previsto, che hanno dato testimonianza a Gesù. È chiaro che per l'autore la scrittura parla di Gesù, i profeti hanno, parlando del Messia, hanno parlato di Gesù. Questa è una possibilità. Ci si può anche chiedere come intendere l'espressione la testimonianza di Gesù Cristo. Interessante quello che Tommaso prima mi sembra richiamava. Troviamo anche nel Vangelo di Giovanni che Gesù dice: io sono venuto davanti a Pilato, io sono re, per questo sono venuto, per rendere testimonianza alla verità. In questo caso la testimonianza di Gesù sarebbe quella che Gesù ha fatto, ha dato alla rivelazione. La verità è la rivelazione di Dio, che solo lui conosce perché viene dal cielo. Ecco, però qui potrebbe anche essere in senso oggettivo, cioè potrebbe riferirsi alle profezie che riguardano il futuro Messia. Giovanni testimoniò questo, però questo si sarà da vedere. L'ultima cosa che accennava prima Stefano, ecco, anche lì bisogna tener conto di due letture possibili. La prima è questa, e diversi commentatori, anche molto bravi, anche recenti, intendono la formula del versetto del versetto 4: grazie a voi e pace da colui che è, che era, che viene, che è Dio, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e poi da Gesù Cristo, e poi quello che si dice di Gesù Cristo. Chi sono i sette spiriti? Come intendere questa espressione? Anche qui ci sono due interpretazioni principali. Una è quella che vuol vedere qui lo Spirito Santo, però c'è un problema, perché dice i sette spiriti che stanno davanti al trono? E perché lo dice a questo punto, dopo aver nominato Dio, prima di nominare Gesù, direbbe lo Spirito Santo? Quelli che intendono lo Spirito Santo si rifanno a Isaia capitolo 11, dove sono elencati i sette doni dello Spirito. Ecco, questa è una prima interpretazione. C'è un'altra interpretazione, anch'essa molto, molto sostenuta, molto diffusa, per cui i sette spiriti sono sette angeli. Sono sette angeli e ci dovrebbero vedere, adesso non voglio insistere su questo, perché ci sono, torna parecchie volte nel libro dell'Apocalisse tutto questo. Torna al capitolo terzo, al capitolo quarto, al capitolo quinto, dove questi spiriti stanno davanti al trono e dice che sono gli spiriti mandati in tutto il mondo e che sono come gli occhi dell'agnello. È difficile lo Spirito Santo con gli occhi. Ci sono altri passi molto interessanti che vedono appunto, che lasciano pensare che si tratti in realtà di angeli. Ricordate il Salmo 104, versetto 4, che dice che Dio fa dei suoi messaggeri, cioè dei suoi angeli, pneumata, spiriti. Cioè, gli angeli possono essere, parecchi testi nella scrittura sono chiamati spiriti. Questi sono spiriti che stanno davanti al trono di Dio. Cioè, sarebbero gli angeli, sette, chiamati in altri testi, gli angeli della faccia, gli angeli del volto, cioè quelli che hanno accesso più vicini a Dio, che stanno proprio davanti alla sua faccia, ecco, sono gli angeli che hanno una dignità più grande di tutti, perché stanno davanti al trono in servizio di Dio, si capisce? Quindi qui ci sarebbe pace e grazia da colui che è, che era, che viene, che è Dio, e poi si aggiunge sempre e dai suoi angeli, dai suoi sette spiriti, e poi Gesù Cristo. Quindi la formula potrebbe essere intesa così. Ricordiamo, ci sono diversi passi, finisco su questo, per esempio Luca 9, 26, Prima Timoteo 5:21. Io ricorderei anche quel passo, anche se forse non si parla direttamente di spiriti, ma si parla di angeli. Il passo, per esempio, di Matteo, mi pare, in cui Gesù dice di non disprezzare questi piccoli, perché i loro angeli vedono sempre il volto di Dio, la faccia di Dio. Come a dire, non disprezzate questi piccoli, perché ciascuno ha il proprio angelo, ma l'angelo di questi piccoli, gli angeli che sono proprio quelli che sono i più alti di tutti, sono quelli che vedono sempre il volto di Dio, sono gli angeli della faccia. È possibile che anche, forse per me è più probabile che qui non ci sia il riferimento allo Spirito Santo, potrebbe dirlo direttamente Spirito Santo, perché dovrebbe parlare di questi spiriti che poi vengono mandati nel mondo. Vedremo negli altri passi, è molto difficile pensare che sia semplicemente lo Spirito Santo. Almeno dal mio punto di vista è più sicuro questa interpretazione, però è molto bello trovare anche in altri testi, come anche nel Vangelo che abbiamo letto oggi, quando si prevede la venuta del Figlio dell'uomo, si dice con i suoi angeli. Come Dio non si muove da solo, ma si muove con i suoi angeli, così anche il Figlio dell'uomo, quando verrà, ecco, verrà con i suoi angeli. Quindi non bisogna stupirsi che quando si parla di Dio si aggiunge in molti testi o spiriti o angeli. Ecco, noi siamo sempre chiamati alla presenza di colui che era, che è e che viene, dal momento che siamo in Cristo e che Gesù è in mezzo a noi. Alla sua intercessione ci affidiamo, come anche a quella di Maria, dei santi, degli angeli. Diciamo: ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti quelli che hanno la conoscenza di Dio, preghiamo per Israele nel giorno del sabato, preghiamo per le chiese del Signore Gesù nel mondo, preghiamo. Preghiamo poi per tutta l'umanità, per tutti i popoli, per i più, per la pace nel mondo, per un futuro di pace e di giustizia. Preghiamo. Poi veniamo alle nostre intenzioni del nostro tempo, per tutte le persone che hanno più bisogno dell'aiuto di Dio in questo tempo, per tutti quelli che si raccomandano e sperano nel nostro ricordo, preghiamo. Per le nostre comunità, per il nostro cammino, guidati alla luce della parola di Dio e delle sante scritture, preghiamo. Per gli ammalati, per i nostri ammalati in particolare, supplichiamo sempre per le altre intenzioni, i bisogni delle nostre case. Noi ricordiamo in questi giorni anche la parrocchia di Monteveglio e le decisioni anche che devono essere prese in questo tempo. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, che il Signore li illumini, li accompagni. Preghiamo.
Oggi è il compleanno di Alessandra, la sorella più piccola di Sergio.
Preghiamo per lei e per tutta la sua famiglia e anche per il nostro rapporto con loro e fra i cugini e fra tutti. Preghiamo.
Preghiamo per noi, per tutti, perché ci siano delle scelte responsabili domani per tutta l'Italia. Preghiamo. E preghiamo ancora un ricordo del Cardinal Poma oggi. Preghiamo.
Preghiamo per la ripresa delle nostre iniziative a Oliveto, in particolare gli incontri con le famiglie più giovani che ci seguono per l'Alexio e poi per quelli che ci chiedono di seguire, cioè di battezzare i bambini e poi il catechismo e tutte le altre cose, per quelli che ci chiedono semplicemente una preghiera e ci fanno del bene. Preghiamo.
Ricordiamo oggi Celina nel giorno della sua professione, perché il Signore confermi la grazia che le ha dato quel giorno. Preghiamo anche per tutte le sue intenzioni, per suo padre, in modo particolare per la sua salute, per la sua pace. Preghiamo. La Chiesa ortodossa oggi ricorda San Silvano del Monte Athos, che molti di noi conoscono. Preghiamo per l'unità della Chiesa, perché i doni possano essere condivisi e vissuti insieme in tutte le chiese. Preghiamo.
Preghiamo perché questa guerra di cui sta aumentando il rumore, sta aumentando molto la mobilitazione in modo sempre più preoccupante, a mio avviso, possa dare invece il testimone ai negoziati, alla parola, al mettersi d'accordo, anche al compromesso, purché finisca questa guerra così atroce. Preghiamo il Signore che ha vinto nella storia, preghiamo.
Presentando a Dio tutte le nostre intenzioni nel nome di Gesù, il testimone fedele, colui che intercede per noi, egli che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.